Luca 24, 50, 53. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. L'Evangelista Luca è il solo a fare dell'esaltazione di Gesù un racconto che ripeterà in maniera diversa al principio del suo secondo tomo, ovvero sia il libro degli Atti. In effetti, in Atti 1, 9-11, Luca narra di nuovo questa scena con delle differenze. Scrive: "Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo." Quindi potremmo dire che l'Evangelista intreccia la scena della fine del Vangelo con l'inizio del racconto degli Atti. Si tratta evidentemente di una scelta precisa, la scelta di far corrispondere, di sovrapporre il finale del racconto del primo volume, Luca, il Vangelo, e l'inizio del secondo volume, gli Atti, attraverso delle scene che si ripetono con delle variazioni. Ora, l'innalzamento al cielo chiude il periodo delle apparizioni del risorto. Gesù ormai è associato alla gloria di Dio. Per questo i discepoli tornano a Gerusalemme, dice il racconto, con gioia grande. La morte ormai è stata vinta. E notate, il racconto termina laddove era cominciato. L'inizio del Vangelo di Luca, dopo il proemio, è nel Tempio di Gerusalemme, è la scena dell'Annunciazione a Zaccaria, che proprio nel Tempio, del Signore, mentre sta officiando, riceve l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista. Ebbene, laddove il racconto era iniziato, finisce, perché appunto i discepoli stanno gli undici stanno nel tempio lodando Dio. E quindi potremmo dire il Dio che ha innalzato Gesù fra i morti non è altro che il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio delle promesse, il Dio che ha inviato l'angelo Gabriele ad annunziare a Zaccaria la nascita del Battista e poi a Maria la nascita di Gesù. Potremmo dire il cerchio si chiude, quel Dio che ha compiuto una storia, una vicenda col suo popolo Israele, questo Dio l'ha culminata, questa storia giunge al culmine nella vicenda stessa di Gesù. Ora, nel racconto di Luca, l'ascensione non è unicamente la partenza di Gesù dalla terra, ma la sua esaltazione alla destra di Dio, dove Gesù è intronizzato come Messia. L'idea che una persona fosse condotta in cielo non era strana al mondo antico. Pensiamo per esempio al capitolo 5 della Genesi, dove si racconta di Enoch che, gradito a Dio, fu assunto in cielo. Pensiamo alla vicenda di Elia, secondo libro dei Re, che non muore ma viene condotto in cielo su un carro di fuoco. E queste storie sono sintetizzate dal libro tardo ma indubbiamente significativo del Siracide. Nel capitolo 44 del Siracide si racconta esattamente questa vicenda, la vicenda di Enoch. Enoch piacque al Signore, fu rapito, esempio di conversione per tutte le generazioni. E poi nuovamente, sempre il Siracide, mentre fa l'elogio degli uomini antichi, racconta di Elia che, capitolo 48, tu sei stato assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco. Quindi l'idea di andare in cielo, di salire al cielo, è chiaramente l'idea di entrare ormai nel mondo di Dio. La terra è il luogo degli uomini, il cielo è il luogo di Dio. E lì appunto Gesù sale, Gesù entra per sempre. Ora l'Evangelista aveva preparato i suoi lettori a questo sin dalla scena della trasfigurazione. Perché? Perché l'Evangelista Luca è l'unico che nella scena della trasfigurazione ricorda l'oggetto delle parole del discorsi fra Mosè, Elia e Gesù. E dice 9:31 che due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e ecco qui, parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Ecco, questo riferimento all'esodo, questa immagine misteriosa dell'esodo di cui Elia, Mosè e Gesù parlano durante la trasfigurazione, potremmo dire, viene ripresa poi, variandola, dal narratore, sempre nel capitolo 9, in quel passo fondamentale in cui si dice che mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Che cos'è l'esodo di Gesù? È questo cammino che Gesù fa verso Gerusalemme, che è un cammino dove Gesù ha la piena consapevolezza che stanno giungendo, si stanno compiendo i giorni del suo innalzamento. Questo innalzamento non è semplicemente l'itinerario verso la città santa, sicuramente, ma è anche più in profondità ascesa verso il Padre. Quell'ascesa verso il Padre che potremmo dire verrà poi addirittura da Gesù stesso, annunziata durante la passione di fronte al sommo sacerdote. D'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio, con un chiaro riferimento al Salmo 110. Quindi potremmo dire, siamo qui di fronte a un compimento di qualcosa che è stato annunziato, l'esodo di cui si parla nella trasfigurazione, il cammino verso Gerusalemme e quindi l'idea dell'innalzamento che non è semplicemente salire verso la città santa ma salire al Padre e poi questo salire e stare alla destra del Padre, alla destra di Dio, che caratterizza Gesù, rileggendolo come colui che, come appunto il principe ereditario, si siede alla destra del re. Tutto questo conduce a comprendere che siamo di fronte davvero alla glorificazione. Colui che ha vinto la morte ormai appartiene al mondo di Dio, entra definitivamente in quel mondo divino che è il cielo, che è rappresentato dal cielo. La partenza è preceduta dalla benedizione. Gesù, prima di benedire, alza le mani. Appunto, alzate le mani, li benedisse. E appunto questa benedizione, questo alzare le mani, è il gesto tipico dei sacerdoti che a mani levate pronunciano la benedizione sui fedeli. Per esempio, il libro del Siracide, al capitolo 50 ricorda esattamente questa scena del sacerdote Simone che benedice, alzava le sue mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele, per dare con le sue labbra la benedizione del Signore e per gloriarsi del suo nome. Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Quindi potremmo dire le mani alzate, la benedizione e poi evidentemente la prostrazione ricorda in fondo questa scena. Non si tratta tanto qui di introdurre l'idea che Gesù sia rappresentato come un sacerdote, questo è estraneo al Vangelo di Luca, è l'unico testo che riprende questa idea, la lettera agli ebrei, ma di cogliere il nesso con le pagine importanti con cui si concludono il libro della Genesi e il libro del Deuteronomio, cioè la vicenda da una parte di Giacobbe e dall'altra parte di Mosè, i quali al termine della loro vita, prima della loro morte, benedicono solennemente i figli Giacobbe e Israele Mosè e con un lungo discorso testamentario si congedano dai loro figli e dal popolo, dei suoi figli Giacobbe e dal popolo Mosè. Quindi potremmo dire questo è un gesto davvero, potremmo dire testamentario, è un gesto in cui ci si congeda definitivamente. Ora, la risposta dei discepoli differisce dalle risposte precedenti, perché questa risposta non è improntata al timore e allo sbigottimento, ma alla gioia, addirittura alla benedizione e appunto all'adorazione. Mentre li benediceva, ecco che si prostrarono, poi tornarono a Gerusalemme, stando con grande gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Allora, potremmo dire, i discepoli, hanno questo atteggiamento totalmente positivo, anzitutto di chi si prostra di fronte a Gesù, un gesto che non ha paralleli in tutto il racconto ed evoca il racconto delle tentazioni, che però qui viene evidentemente capovolto. Se là appunto nel capitolo 4 del Vangelo la tentazione era quella di prostrarsi di fronte al diavolo, e cioè il diavolo dice se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me tutto sarà tuo, appunto dice il diavolo a Gesù, e poi nuovamente la risposta è: sta scritto il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto, ti prostrerai. Questa è la risposta di Gesù che cita Deuteronomio 6. Ebbene, se là c'era questa possibilità, tentazione della prostrazione del diavolo, qui al contrario la prostrazione riguarda Gesù. C'è un capovolgimento, è Lui ormai colui che è degno di questa prostrazione, davanti al quale ci si prostra. E quindi i discepoli riconoscono ormai che in Cristo risorto, che al Cristo risorto appartiene il mondo e che appunto il Cristo risorto appartiene al mondo di Dio. Quindi è lui ormai il Signore del mondo e appunto lui appartiene al mondo di Dio. E il secondo gesto, e qui in italiano è tradotto lodando Dio, in realtà è benedicendo Dio, cioè i discepoli, gli undici, rendono grazie a Dio per la sua manifestazione salvifica. Ecco, Gesù benedice e i discepoli rispondono lodando, benedicendo, cioè riconoscendo l'azione di Dio. Non dimentichiamo che la benedizione nella Bibbia ha due caratteri, un carattere costitutivo, la benedizione che Dio, in questo caso Gesù, impartisce e quindi è un'azione che concretamente fa qualcosa, e poi la benedizione dell'uomo invece è dichiarativa, l'uomo dichiara, cioè riconosce la grandezza, la potenza di Dio. Quindi c'è una corrispondenza, da una parte appunto Gesù che istituisce, benedice, appunto suggella la sua partenza dai discepoli e dall'altra parte gli undici che compiono questo gesto di benedizione riconoscendo l'opera di Dio. I discepoli poi tornano a Gerusalemme, e questo è in obbedienza al comando di Gesù, versetto 49. Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Quindi, obbedienti al comando di Gesù, i discepoli restano a Gerusalemme, nella città santa, e la loro caratteristica è la gioia grande. Quella gioia grande, che riporta al clima festoso dell'inizio del racconto, nell'infanzia, appunto quando nell'annuncio di Zaccaria la nascita di Giovanni sarà fonte di gioia, quando la nascita di Gesù diventa fonte di gioia per i pastori, per tutti coloro che ascoltano l'annuncio di questa nascita. Quanto Zaccaria, i pastori e lo stesso Simeone celebravano in anticipo, appunto nei racconti dell'infanzia, qui è giunto ormai al suo compimento. Inizio e fine si corrispondono. Mentre Gesù è in cielo, i discepoli sono nel tempio. E così la conclusione del racconto di Luca non termina solo con una affermazione sintetica a proposito della lode di Dio. Piuttosto, l'ultima parola è proprio questa, Dio. E cioè l'ultima parola del racconto della vicenda di Gesù si chiude sull'origine assoluta di questa vicenda, il mistero stesso di Dio. È Dio che ha inviato il Figlio, è Dio che alla fine viene lodato, è Dio l'inizio, certamente l'origine di tutte le cose, ma anche il suo compimento. Quel Dio che aveva appunto inviato il Figlio, il quale ormai torna a Dio, è destinatario, è punto di riferimento, è punto di arrivo di questa benedizione, di questa lode che i discepoli, che gli undici, rivolgono a lui nel Tempio. Il racconto è iniziato nel Tempio, si conclude nello stesso Tempio. Dobbiamo però ricordare una cosa importante, e cioè che l'ascensione ci dice in fondo, col linguaggio dello spazio, l'alto, il basso, il cielo e la terra, quello che in fondo è la risurrezione. Non a caso l'Evangelo di Luca tutto avviene nello stesso giorno, il giorno prima dopo il sabato, appunto la domenica. Non a caso Luca insiste che questo avviene a Betania, cioè appena fuori Gerusalemme, siamo appunto ancora nel territorio della città. E cioè, questo certamente poi a partire dagli Atti è stato esposto anche nella tradizione liturgica nostra 40 giorni dopo la Pasqua, perché Luca negli Atti storicizza e quindi racconta che questo avviene 40 giorni, differenziandosi dal Vangelo, ma appunto il Vangelo tiene insieme mostrando che quello stesso giorno della risurrezione è il giorno dell'ascensione. Quasi a dire, è lo stesso mistero. La risurrezione usa il linguaggio della morte, della vita, l'ascensione usa il linguaggio dello spazio, il luogo dell'uomo, la terra, il luogo di Dio, il cielo. E allora, questo che cosa ci dice? L'ascensione ci dice che c'è una parte della nostra umanità, il corpo di Gesù, la sua carne, il suo vero corpo, che era come quello di ogni uomo, appunto carne ed ossa, che ormai è nel mistero di Dio. C'è qualcosa della nostra umanità che ormai appartiene a Dio. Colui che ha assunto la nostra carne ha condotto quella stessa carne nel mistero di Dio. E per sempre ormai vive in Dio. Ora, questo è indubbiamente un inizio, una primizia, perché? Perché questo è il nostro destino. Noi andiamo verso il Signore, parteciperemo per sempre con la nostra carne alla gloria di Dio. Certo, il problema è come. Non dobbiamo immaginare, appunto, come dire, non dobbiamo immaginare che la nostra carne rimanga così com'è, ci sarà una trasformazione, ma questo sappiamo è complicato da pensare e da concepire. I padri della Chiesa, per esempio, pensavano che nell'eternità le persone, insomma, diventassero sferiche. L'idea della sfera, dell'uovo, è ciò che è tondo, quindi è perfetto, non ha inizio né fine, corrisponde a qualcosa di eterno. Ma queste sono immagini che cercano di capire. In realtà l'ascensione ci ricorda esattamente questo mistero, questo destino cui noi siamo incamminati, ovvero sia la partecipazione alla gloria di Dio, l'entrare nella gloria di Dio, il partecipare con tutto noi stessi a questo trionfo. Noi guardiamo a questo nella speranza, sapendo che colui che ci ha preceduto è colui che ci attira. Colui che prima di noi è andato verso il Padre vuole che tutti gli uomini lo raggiungano per vivere per sempre con lui. Ecco, la Pasqua si compie, la Pasqua di Gesù si compie nella partecipazione a questo grande mistero, verso cui noi siamo incamminati.